Italiano, lettura del brano Ero diventato sordomuta, tratto dal romanzo A occhi bassi. In questo romanzo si racconta la storia di una pastorella berbera. I berberi sono gli abitanti autoctoni del Nord Africa, quindi quelli che sono nati lì e quelli che parlano dunque la lingua berbera. Ecco, questa pastorella berbera dalle montagne del Marocco, dove vive in un piccolo e povero villaggio, si trasferisce con la famiglia a Parigi. E ovviamente l'inserimento non è facile. Si parla dunque di come questa donna sia riuscita ad inserirsi grazie alla sua volontà nella società occidentale. È una donna che non vuole tenere gli occhi bassi, come vorrebbero le tradizioni della sua gente, ma che non vuole nemmeno tagliare completamente i ponti con la sua terra d'origine. Andiamo a leggere il brano. La nostra sistemazione avvenne abbastanza rapidamente. Fummo aiutati da altre famiglie marocchine e anche da Madame Simon, mandata dall'amministrazione comunale per facilitarci le pratiche amministrative. Grande, un po' corpulenta, con il sorriso facile, Madame Simon era la nostra fata e la nostra amica. Come assistente sociale, cercò dapprima di spiegarci la sua funzione e il suo ruolo. Per noi era un angelo inviato da Dio per accoglierci in quella città dove tutto era difficile. Diceva qualche parola di arabo e ci raccontava di aver vissuto e lavorato a Beni Melal. Io ero ribelle. Non parlavo con i miei genitori. La mia lingua era il berbero. E non capivo come si potesse utilizzare un altro dialetto per comunicare. Come tutti i bambini, pensavo che la mia lingua materna fosse universale. Ero ribelle e persino aggressiva, perché la gente non mi rispondeva quando parlavo. Madame Simon mi diceva delle parole arabe, che per me erano altrettanto estranee che le parole che diceva nella sua lingua. Io mi dicevo, non mi vuole bene perché non mi parla in berbero. Allora sputavo, gridavo e gettavo delle cose per terra. Non ero né viziata né difficile. Ero assalita dalle cose nuove e volevo capire. Avevo l'impressione di essere diventata da un giorno all'altro sordomuta, gettata e dimenticata dai miei genitori in una città in cui mi volgevano le spalle e dove nessuno mi guardava o mi parlava. Forse ero trasparente, invisibile, forse il colore scuro della mia pelle mi faceva confondere con gli alberi. Passavo ore e ore accanto a un albero. Nessuno si fermava. Mi piaceva guardare le automobili che passavano. Aspiravo profondamente i gas di scarico e cercavo di impregnarmi di quel profumo di città, così nuovo e così inebriante per la pastorella cresciuta all'aria pura. Passavo le giornate a contare le macchine e mi addormentavo per la fatica sulla pancia. Non guardavo più le vacche, ma continuavo a fare gli stessi gesti. E arrivavo persino a considerare che le automobili erano delle vacche che avevano premura e scappavano in tutte le direzioni. Avevo un bel aspettare, nessun cavaliere spuntava per suonare musica al mio fianco. La città sfilava sotto i miei occhi e io perdevo la nozione di ogni cosa. In primo luogo, del tempo. Confondevo il giorno con la notte. Dormivo a qualsiasi ora e mi risvegliavo quando gli altri erano sprofondati nel sonno. Avevo perso il mattino, non riuscivo mai a ritrovarlo. Ogni volta che aprivo gli occhi era notte o la fine della giornata. Mio padre mi spiegò che in questo paese la giornata era suddivisa in ore, mentre al villaggio si conosceva soltanto il levarsi e il tramontare del sole. Mi insegnò a leggere l'ora di un orologio. Qui è quando tua madre prepara le focaccine, sono le 6. Qui è quando tu fai uscire le bestie, sono le 7. Qui, quando il sole è sopra la tua testa, è mezzogiorno, è l'ora della seconda preghiera. Qui è quando è ora di pranzo, è l'una. Qui è l'ora di fare rientrare gli animali ed è il momento del tramonto del sole. Qui è l'ora di cena, per il resto è notte. Mi lasciò il suo orologio e io passai la giornata a imparare il tempo. Avevo trovato i miei propri punti di riferimento con la partenza di mio padre per il lavoro e con il suo rientro. Avevo 11 anni, o li avrei avuti dopo poco. Volevo essere grande per affrontare la scuola e superare la maggior parte dei bambini. Avevano con me un punto in comune: erano in ritardo rispetto alla norma scolastica. Io non ero nemmeno in ritardo, io ero a zero, venivo da lontano, venivo da un'altra montagna, da un'alta montagna dove mai una sola parola di francese era stata pronunciata. Se no, le pietre l'avrebbero ricordata e io l'avrei imparata. Il primo giorno mio padre mi accompagnò. All'entrata trovammo la brava Madame Simone con una cartellina sotto il braccio. Ci presentò alla direttrice, che ci fece un gran sorriso e mi prese per mano. In pochi minuti passai da un mondo a un altro. Mi trovai sola e ne ero fiera. La mia classe era al pian terreno. Non c'erano tavole, ma degli sgabelli intorno a mucchi di cubi in legno e in plastica. Ero la bambina più vecchia, ma non me ne vergognavo. Contrariamente alla scuola coranica, ragazzi e ragazze erano insieme, l'insegnante non aveva un bastone. Io mi dicevo: ma con che cosa ci picchierà? Nella mia mente non esisteva scuola senza bacchettate. Il maestro era strambo. Si metteva a quattro zampe per spiegarci come disporre i cubi e contarli. Imparammo prima i numeri e poi le lettere. Per me era facile. Contavo in berbero e poi glielo dicevo. Lui scoppiava a ridere e continuava a parlarmi in francese. Alla sera mio padre veniva a prendermi. Ero eccitata e gli raccontavo tutto. Arrivando a casa, tiravo fuori dalla cartella tre cubi di colore diverso e li davo a mia madre. Sono per metterci le tue spezie, così riconoscerai subito il cumino dallo zenzero. La mia prima giornata di scuola si era conclusa con un furto. Il giorno dopo mi vergognavo riportando i cubi. Il secondo giorno morsi il braccio di una spagnola che mi aveva preso la lavagnetta. Il terzo giorno imparai a dire i colori in francese. La sera introdussi le nuove parole nella conversazione con i miei genitori. Alla fine del mese conoscevo l'alfabeto e scrivevo il mio nome. Avevo una bulimia di lettura, cioè era desideroso di leggere in continuazione. Per la strada non guardavo più la gente, ma cercavo di leggere le scritte sui pannelli e sui manifesti. Per me era diventato un esercizio automatico. La domenica chiedevo a mio padre di uscire con lui per leggergli i nomi dei caffè, degli alberghi e dei negozi. Caffè del municipio, albergo della terrazza, tatì, monoprix, macelleria halal, Moulin Rouge. In questo caso la grafia era complicata. Così leggevo per mio padre che si divertiva delle mie scoperte. Madame Simone era contenta. Facevo progressi. A metà anno passai al corso superiore dove si facevano già le frasi. Per Cambiai cartella. Le mie frasi erano pazzesche. Cominciai ricopiando quelle della lavagna, poi ci aggiunsi le parole che mi passavano nella testa, o delle altre che mi piacevano per il suono. Avevo sempre l'impressione di essere allo stesso tempo in ritardo o in anticipo. Ero decisa ad andare in fretta, a bruciare le tappe, come si dice, anche se tutto si mescolava nella mia testa dove regnava un disordine inquietante. Le parole alle quali abbinavo dei colori, le cifre, che classificavo chissà come, si scontravano continuamente ed ero spesso sopraffatta, come una cuoca che avvia contemporaneamente diversi tagine. Che non so cosa sia, vado a vedere. Piatto di carne in umido tipico della cucina nordafricana. Avevo paura di accrescere in ritardo. Avevo sete di imparare, di diventare utile in casa. Aspettavo con impazienza il momento in cui mio padre mi avrebbe teso una lettera perché gliela leggessi. Mio padre mi aveva comperato un dizionario per ragazzi. Fu il mio primo regalo, un libro di immagini dove le parole erano scritte a grandi caratteri, spiegate e illustrate. Imparavo le parole a memoria, anche se non sempre le capivo. Quando andavo alla panetteria non indicavo più con il dito un filoncino di pane e non presentavo più la mia mano piena di monete, dicevo come tutti, due filoncini ben cotti, aprivo il portamonete e pagavo la cifra esatta. Spesso dormivo con il dizionario sotto il cuscino. Ero persuasa che le parole di notte lo avrebbero attraversato per venire a sistemarsi in caselle predisposte per metterle in ordine. Le parole avrebbero così lasciato le pagine e sarebbero venute a stamparsi nella mia testa. Sarei diventata sapiente quel giorno in cui nel libro non ci fossero state che pagine bianche. Tutte le mattine verificavo lo stato delle cose. La prima pagina di cui avevo ingoiato le parole era quella consacrata alle pietre. Sapevo tutto sulle pietre. Tutto era registrato nella mia testa. Ero entusiasta, ero formidabile. Ottenevo la mia prima grande vittoria sul ritardo. Recitavo la pagina ai miei genitori, alla Madame Simon. Ne traducevo qualche passo in berbero. La pietra mi ossessionava e le parole che la descrivevano mi incantavano. Una notte, tolto il guanciale, misi la testa direttamente sul libro magico. Feci fatica ad addormentarmi. Non era comodo. Fu forse a causa di questa mancanza di rispetto per il libro che feci un brutto sogno. Mi trovavo di nuovo al paese, seduta sotto l'albero, a guardare le mucche. Improvvisamente ho visto arrivare verso di me delle parole gigantesche, tutte armate di pale. Venivano avanti dondolando, quelle che avevano come piedi delle L camminavano senza problemi, ma quelle che terminavano con delle S o con delle Y avevano qualche difficoltà a seguire il ritmo dell'invasione. Due linee formate probabilmente da una I coricata mi attaccarono contro l'albero, mi legarono e fecero un nodo con molte E. Una Y maiuscola mi teneva aperta la bocca, ogni occhio era tenuto aperto da una I maiuscola. Le parole entrarono in massa con tutte le attrezzature per far pulizia e svuotarono la mia testa di tutto quanto vi si era accumulato durante un anno. I miei occhi spalancati assistevano impotenti al trasloco collettivo. Ci fu una breve guerra, ma efficace, tra le parole berbere e quelle francesi. Io fui difesa con fermezza e coraggio. Le parole berbere non si lasciavano mettere sotto. Avevano costituito una linea di difesa contro gli invasori. La battaglia fu rude. Ne seppi qualche cosa con la forte emicrania che seguì. Le rare parole arabe che sapevo si erano buttate nella battaglia, rinforzando la linea di difesa. Il risveglio fu difficile. Piangevo come una matta, avevo male alla testa, agli occhi. Sbadigliando, mi si incantò la mandibola. Ebbi paura. Mia madre, richiamata dai miei pianti, venne a consolarmi. Non osai raccontarle il mio sogno. La cosa più urgente era verificare se erano derivati dei danni reali. Aprì il dizionario. Tutto a posto. Le parole erano sagge. Non si era spostato nulla. Provai a recitare la pagina pietra. Quello che avevo imparato c'era ancora. Sorridevo. Non era stato altro che un brutto sogno, uno scherzo giocatomi dal cuscino abbandonato. La notte seguente dormii con il dizionario tra le braccia.